Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori e bentornate, bentornati a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare che comincia una nuova settimana, come sempre, dalle 11.30 circa fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-62-14013, il numero per scriverci con WhatsApp, Telegram o un SMS, diretta a @popolarenetwork.it per una mail durante la puntata. In altri momenti, per consigli, suggerimenti oppure anche segnalazioni e richieste di informazioni, cult@radiopopolare.it oppure la pagina Facebook CALT Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritorna la rubrica del giallo e del noir, Giallo Crovi, a cura di Luca Crovi. Vi parleremo del Civic Fest che prende il via questa settimana a Fondazione Feltrinelli e poi di un libro e di una mostra, scusatemi, che è ospitata al Politecnico di Milano, Carlo De Carli, corollario, uno dei protagonisti dell'architettura e del design. Adesso ci colleghiamo con Barbara Sorrentini, le chiediamo subito dove si trova perché faremo alcuni collegamenti dal festival che sta seguendo e sarà proprio lei ad introdurre la prossima intervista che ascolteremo in conclusione della nostra conversazione. Barbara, buongiorno.
Buongiorno.
Dove sei?
Sono davanti al Teatro Petruzzelli di Bari.
Oh!
Che bel posto.
Eh sì, un po' tormentata, la storia è un po' tormentata, però un bellissimo teatro. E allora, sei lì per un festival che segui da anni.
Sì, esatto, un festival che sì, è la 16ª edizione, è stata fino all'anno scorso in mano a Felice Laudadio. Da quest'anno la nuova direzione di Oscar Iarussi, che ha sentito Sciassi sabato, ha sentito una lunga intervista in cui ci illustrava anche le novità e la continuità di questo festival, tant'è che la prima sera è stato passato il testimone, Felice Laudadio è stato premiato insomma per il suo lungo lavoro e Oscar Iarussi appunto ha preso il testimone come nuovo direttore artistico. Diciamo che la continuità sicuramente è fondamentale in questo festival, tant'è che i luoghi, ma anche un po' lo stile, ossia molto cinema italiano, cinema anche, ci sappiamo che c'è la Puglia Film Commission che è una delle film commission più fertili di questo paese, quindi ovviamente molti film che arrivano dalla Puglia che poi girano tutta l'Italia, molti documentari, alcune anteprime, insomma ogni serata il Teatro Petruzzelli ha un'anteprima cinematografica. Il film d'apertura arriva dalla nostra città, come dire, neanche prende tante Natali, però Silvio Soldini sappiamo che è un regista che arriva da un punto di vista professionale da Milano. La produzione Lumière di Lorenzo Servi e Cristiana Mainardi, quindi in questo senso molto milanese, vabbè, peraltro è stata una persona che ha creato un ponte, però il film è molto poco milanese perché si tratta delle Assaggiatrici, tratto dal romanzo di Rossella Pettorino, che tra l'altro era anche lei è stata in conferenza stampa, ha raccontato anche un po' qual è stata la sua presenza in questo film. Presenta quasi silenziosa, anche se poi ha parlato tantissimo durante la conferenza stampa per spiegare il senso di questo film, di questo film tratto dal suo libro. La storia, vabbè, è abbastanza nota, è quella di questo gruppo di ragazze tedesche che vengono un po' prelevate dalle case per essere rinchiuse in una grande cucina ad assaggiare il cibo che avrebbe mangiato il Führer. Cibo perché? Perché il rischio è che qualcuno lo avvelenasse nel passaggio o negli ingredienti prima di fare da mangiare o tra la cucina, tra lo chef, diciamo, e il passaggio sulla tavola di Adolf Hitler. Il film è molto rigoroso nel suo stile. Soldini riprende uno stile che ricorda un po' Brucio nel vento, se vogliamo dare un riferimento così un po' stilistico. Però è tutto, allora, è ambientato tutto tra l'Alto Adige e il Belgio. Poi chiaramente sono stati ricostruiti i boschi della Polonia, dove c'era la strada del lupo, con i bunker di Hitler e le case da cui vengono prese queste ragazze. Diciamo che questo rigore è aiutato molto anche dal gruppo di attrici e di attori anche che interpretano ovviamente i nazisti, che sono tutti tedeschi, quindi il film è parlato tutto in tedesco e questo dà anche ricchezza al film decisamente. Ecco, questo è, insomma, esce la prossima settimana. Noi abbiamo anche poi dell'intervista, l'intervista sui Soldini che ascolteremo sabato a Chassis, poi probabilmente la manderemo anche a casa sperando che il film resti nelle sale, perché è un film veramente molto asciutto, molto rigoroso, che ci racconta una pagina di storia molto importante che purtroppo, ahimè, lo si dice ogni volta che c'è un film che tratta la guerra, ma purtroppo continua a essere attuale nonostante le epoche siano differenti.
Benissimo, vuoi dirci qualcos'altro, anticiparci sì. Qualcosa?
Sì, anticipo allora il film di Ivano De Matteo, che si chiama Una figlia. Sto per andare a intervistarlo, quindi avremo modo di riparlarne. Comunque è un'anteprima, io l'ho già visto, però ovviamente c'è ancora quel piccolo embargo, però ancora una volta sono adolescente protagonista. In questi giorni c'è Adolescence che spopola come serie TV. Chi vedrà questo film troverà dei parallelismi con quel film, insomma, come l'adolescenza a volte si rende responsabile di misfatti, per usare un termine un po' quasi un po' ridicolo, visto che si tratta di omicidi, però insomma si rende protagonista di questi casi un po' anche suo malgrado, quasi senza rendersene conto, perché evidentemente poi si parla di un mondo che con i social porta a fare gesti che sembrano naturali quando invece si tratta di gesti definitivi. E l'ultima cosa che volevo aggiungere, ieri è passato il documentario di Francesco Cordi, Un passo alla volta, con la storia di Nicolò Fabi, Daniele Silvestri e Marco Gazzè. Sappiamo che loro tre insieme ormai hanno costruito un impero di dischi, concerti e si fanno molto amare. Ieri a Petruzzelli in anteprima e poi hanno chiuso con una specie di concerto un po' improvvisato, con chitarra, voce e qualche strumento rumoroso, che vabbè, insomma, è stato un momento molto carino e divertente della serata, perché tutto inaspettato, e sarà alla fine tutto il pubblico, il teatro Petruzzelli che cantava e ballava. E questo film uscirà, avrà un'uscita evento di 3-4 giorni, tra un paio di settimane, ma ci ritorneremo poi per dare le date esatte.
Benissimo, allora grazie a Barbara Sorrentini, ci risentiamo anche domani e lanciamo insieme l'intervista invece per il Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina in corso a Milano.
Sì, esatto, noi siamo media partner di questo festival e abbiamo già sentito, ne abbiamo parlato con Alessandra Speciale la settimana scorsa, adesso ne parliamo con Alicia Recco che ha curato la sezione extra. È una sezione molto importante per il festival perché sono gli italiani, quindi extra i paesi che abbiamo detto, ma che raccontano da un punto di vista italiano quello che succede fuori.
Perfetto, allora sentiamo Alice Arecco dunque, a risentirci domani. Barbara, ciao ciao, grazie.
Ciao, grazie.
Ciao.
Alice Arecco con noi al telefono, torniamo a parlare di Festival di Cinema Africano d'Asia America Latina, questa volta appunto con Alice Arecco che ha curato la sezione Extra. Benvenuta,
buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Extra perché è extra rispetto a questi paesi che ho appena elencato.
Esattamente, ogni tanto ancora nonostante il concorso extra appunto ci sia da ormai un po' di anni, ogni tanto qualche spettatore ancora ci chiede e a noi fa piacere dire che extra per noi è quello che non è Asia, Africa, America Latina, quindi l'Italia.
Quindi sono noi. Film firmati da italiani esatto. Anche di seconda generazione, anche nuovi italiani, però italiani. Che cosa avete raccolto per questa edizione?
Allora, solitamente il i film che scegliamo si concentrano in due direzioni, o sono film appunto di registi italiani che raccontano l'Africa, l'Asia e l'America Latina di oggi, quindi che vanno proprio in questi continenti e li raccontano naturalmente in modo estremamente cinematografico, oppure sono racconti di questa Italia multiculturale che appunto, come dicevi tu, si è trasformata perché è fatta anche di nuovi italiani.
Cosa c'è in programma?
In programma abbiamo la Palestina con due film. Andiamo in Palestina, Amen Fell, l'ultima opera di Giovanni Lo Russo, che ha vinto l'anno scorso il concorso Extra, questa volta va a Sabra in Libano, ma nel Gaza Building, che è popolato da rifugiati palestinesi che resistono all'interno di questo edificio incredibile. Il film è stato presentato alle giornate degli autori l'anno scorso in prima mondiale, e invece proprio a Gaza ci porta Piero Usberti, ma in una Gaza che non esiste più perché incontra dei giovani palestinesi nel 2018. Quindi quello che vedrete al Festival del Cinema Africano d'Asia America Latina non c'è più. Le persone che ci sono nel film forse non ci sono più, e questo viaggio è proprio un viaggio personale universale che ci è piaciuto enormemente, che ha vinto il premio, la menzione speciale della giuria al prestigioso Festival Cinema di Urella a Parigi l'anno scorso. Poi invece ci sono dei racconti dell'Italia, di quest'Italia che si trasforma, Vakim di Francesca Pirani su un'adozione di un bambino cambogiano, Personale di Carmen Trocker che racconta di un hotel a 4 stelle nelle Dolomiti popolato da un personale appunto che si occupa del nostro benessere, delle nostre di vacanza, ma che viene da tutto il mondo. C'è L'era d'oro di Camilla Iannetti, che racconta il difficile percorso di una ragazza italiana nel tentativo di costruire una famiglia con un giovane gambiano, e lei stessa, la protagonista, viene da un'emigrazione nel Regno Unito e ritorna a Palermo. L'ultimo film che parla di fenomeni migratori e apnea, che ha fatto un bellissimo giro in tanti festival italiani ed è in prima milanese da noi, con 14 voci di sopravvissuti alla violenza del mare, che è sempre bene ricordare, insomma. E poi ci sono anche dei corti.
Sì, Fellini di Club Papou, esatto, perché l'avevamo anche già intervistato per il suo film precedente, che aveva vinto un sacco di premi.
Che è una produzione, tra l'altro, milanese, molto vicina a noi. La Mir Cinematografica ha prodotto questo corto, ambientato in una Milano estremamente notturna, vendicativa, e non dico di più, insomma, rispetto a come si potrebbe invece, insomma, facilitare la vita di giovani di seconda generazione anche nella nostra città. E un racconto ancora una volta milanese è Calis, e viene dalla regista più giovane del festival di quest'anno, Irene Sgraggen, che sta studiando alla NABA di Milano e ci regala con questo piccolo corto un ritratto incredibile, meraviglioso di una giovane, di una bambina che nella sua infanzia, appunto, di bambina a Milano, che deve crescere troppo in fretta, forse perde qualcosa, e non vi dico che cosa.
E i registi e le registe si possono anche incontrare durante il festival. Quali sono i luoghi per gli incontri?
Li abbiamo quasi tutti presenti, direi praticamente tutti presenti a Milano, quindi il primo momento che consiglio sempre a tutti è a fine proiezione, il momento di domande e risposte che facciamo in sala, al Cinema Arlecchino, dopo ciascuna proiezione del concorso italiano. E il secondo momento, molto più rilassato, che anche questo ci piace sempre moltissimo condividere con il nostro pubblico, è al Festival Center, che è nella Galleria San Fedele, il nostro bar girevole, che è aperto tutti i giorni dalle 2 alle 8 di sera. E il momento di incontro con i registi è alle 18 tutti i giorni, tranne il sabato 29, che invece si sposta alle 11 di mattina. Invece di essere un'ora del tè con i nostri registi, è un tarda colazione, un preaperitivo, non so bene come definirlo, ma vi aspettiamo, perché sono sempre momenti molto rilassati e molto di confronto e incontro molto interessanti, molto liberi.
Grazie Alice Arecco. Come sempre le schede, il programma e tutti i luoghi li trovate sul sito fescal.org. E buon festival. Ciao.
Buon festival a tutti. Ciao, grazie. The end of the world.
when she needs softness at the end of the world. So when you know,
Barty Strange, Sober, il brano che abbiamo appena ascoltato e che ci ha traghettati allo spazio delle arti visive. Oggi vi parliamo del Politecnico di Milano. In via Ampère 2, infatti, è ospitata la mostra Carlo De Carli, Corollario, che rende omaggio a uno dei protagonisti dell'architettura e del design italiani, Il Servizio, di Tiziana Ricci.
Carlo De Carli, milanese, classe 1910, ha progettato edifici pubblici, privati, interni e arredi. Da giovane architetto è entrato nello studio di Gio Ponti, con cui ha collaborato per anni in ambito professionale e accademico. Poi ha preso il suo posto nel 1962 come docente di architettura degli interni al Politecnico di Milano. Nel 1954, con la sedia 683 prodotta da Cassina, ha vinto il primo Compasso d'Oro, il premio ideato da Gio Ponti, e poi ha vinto anche il premio Good Design del MoMA, e nel 57 con la poltrona balestra prodotta da Tecno ha vinto il Gran Premio all'undicesima triennale. Dal 1966 al 71 ha diretto la rivista dell'arredamento, a cui ha cambiato il nome in Interni e ha cambiato anche l'orientamento del nuovo corso. È stato docente ordinario di architettura degli interni, di arredamento e decorazione, e dal 65 al 68 è stato preside della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Fortemente legato al mondo dell'arte, ha anche collaborato con artisti come Lucio Fontana, Aligi Sassu, Agenore Fabbri, e dipingeva lui stesso. Ora, questa mostra fa conoscere l'opera di Carlo De Carli, che è stato tra i protagonisti dell'architettura e del design italiano. Una mostra curata da Lola Ottolini, tra gli altri. Lola Ottolini, che è docente al Politecnico, anche sua nipote.
Forse molti lo identificano col design, ma lui era un architetto.
Sì, era un architetto. Diciamo che era una persona poliedrica, perché ha fatto tante cose nella sua vita sempre in modo molto coerente, nel senso che ha dedicato alcune parti della sua vita a specifiche attività. Quindi, per esempio, negli anni 40-50 ha lavorato molto nell'ambito del design, ha disegnato moltissimi mobili che sono esposti in mostra in originale.
E hanno queste forme morbide,
forme
no?
molto più
delicate, che potrebbero anche ricordare vagamente Ponti.
E lui è stato allievo di Ponti e ha ereditato da Ponti la cattedra di architettura degli interni al Politecnico. Infatti la mostra si intitola Carlo De Carli Corollario, perché attraverso dei corollari noi vogliamo raccontare proprio un po' le sue diverse sfaccettature, quindi designer, architetto, scrittore, teorico dell'architettura, pittore. Per la prima volta esponiamo qua dei suoi quadri originali, che in realtà poi sono nelle case della sua famiglia, dei suoi eredi, ma qua, grazie appunto alla generosità di tutti, sono stati raccolti per la prima volta. Carlo De Carli in qualche modo parlato di un concetto fondamentale dell'architettura, definendo lo spazio primario, cioè lui ha detto una cosa che penso che per noi architetti e per quelli che lo diventeranno deve essere proprio un caposaldo, cioè lo spazio primario è lo spazio della relazione del gesto. Non esiste uno spazio senza che l'uomo compia al suo interno un gesto.
Quindi può essere uno spazio di lavoro, uno spazio di abitazione,
anche una sedia ha senso se tu ti ci siedi e se la sedia è comoda e ti accoglie. E lui infatti diceva: non c'è differenza nel progetto di un edificio di una sedia, l'atteggiamento
deve essere
che
accogliente.
Noi abbiamo è quello dell'accoglienza del gesto umano, e questo è proprio quello che ha impermeato tutta la sua attività e tutto il suo pensiero, è quello che di fondo ha comunicato anche nei suoi scritti.
No, interessante questo, perché soprattutto le ultime proposte degli ultimi anni spesso non conciliano l'estetica con la funzionalità, no? Cioè
sì.
L'accoglienza è una cosa importante, una sedia deve essere comoda.
Deve essere comoda, accogliente, anche della dimensione giusta. Per esempio, se tu ci fai caso in mostra vedrai delle poltroncine che rispetto alle poltrone di oggi sono minute, sono più piccole, ma sono la misura necessaria per accogliere in modo confortevole la persona. Non c'è bisogno di avere delle abbondanze, no? Sovradimensionate perché questo sia comunicato. Quindi un po' il suo messaggio è questo.
E dicevamo, allievo di Ponti, ma e lui cosa ha lasciato?
Lui ha lasciato un'eredità alla città di Milano, perché ha lasciato alcune architetture, tra cui una chiesa che invito tutti ad andare a visitare, che è la chiesa di Sant'Ildefonso in piazza di Damiano Chiesa, che è una chiesa molto molto interessante e contemporanea. Infatti in mostra verrà proiettato una reinterpretazione di un artista, di Antonio Rovaldi, che attraverso proprio una sua rilettura artistica riracconta questo spazio sorprendente. Ha lasciato alla scuola una grande eredità, perché ha in qualche modo istituito e definito il settore dell'architettura degli interni, di cui tutti noi che ci occupiamo siamo eredi. Ha lasciato moltissimi, dal punto di vista del design, una grande lezione, che è appunto quella che dicevamo prima, cioè di pensare a dei mobili accoglienti e pensati per chi li dovrà usare, ma anche dei mobili che corrispondono a tutti questi obiettivi, ma prodotti in serie, quindi alla portata di tutti.
Sì, non unici. Pezzi unici che
esatto.
Si possono permettere solo persone
esattamente,
abbienti.
Esattamente. E poi questo rapporto che lui ha sempre, un rapporto molto importante che lui ha avuto è sempre quello col mondo dell'arte, che negli anni 50 e 60 diciamo riguardava un po' tutti gli architetti, ma non c'è sua architettura che non abbia in qualche modo accolto un'opera d'arte. Penso per esempio questa chiesa che ho detto in piazzale Damiano Chiesa, che ha come crocifisso un filiforme bronzo di Umberto Milani, oppure nelle scuole professionali a Cimiano, ora è stata rimossa, però nel centro di questa corte c'era una Madonna meravigliosa, alta, dimensione scala 1:1 di Lucio Fontana. Quindi in tantissime sue opere e in tutti i suoi rapporti l'arte è veramente stata una presenza fortissima.
Carlo De Carli è stato preside dal 63 al 68?
Sì, fino al 68, quando poi è stato
negli
destituito.
Anni della protesta. È stato destituito perché?
È stato destituito per motivazioni complesse, ma di fondo, per dirlo in modo molto semplice, lui ha sempre cercato un dialogo molto forte con gli studenti.
Quindi quando occupavano lui era presidente. per il dialogo?
Era assolutamente per il dialogo, cioè gli statuti, i famosi 10 punti proposti dagli studenti e poi approvati dal rettore sono stati scritti dal comitato degli studenti nel suo studio e poi presentati da lui. Lui ha sempre fatto un lavoro, diciamo, di equilibratore tra gli studenti e l'istituzione.
Ma perché l'hanno dimesso?
È stato dimesso perché effettivamente ha appoggiato molto le lotte degli studenti e ha cercato di accogliere le loro rimostranze. E una cosa che si racconta...
Quindi il ministro l'ha dimesso?
È stato il ministro l'ha dimesso e poi è stato reintegrato diverso tempo dopo, tant'è vero che nel periodo della destituzione nel quale lui si è poi ritirato nella sua casa sul lago sono stati gli anni in cui ha iniziato a dipingere e la pittura per lui è stata proprio una forma anche di riflessione su tutto quello che era successo. Lui si è impegnato talmente tanto, diciamo, così profondamente in questa battaglia per la scuola, per l'università, che ha rinunciato completamente alla sua carriera professionale, chiudendo lo studio per dedicarsi solo all'attività di preside e insegnante. Ha occupato con gli studenti la facoltà quando loro dormivano in aula quarta o negli
dormiva
spazi della scuola, lui stava in presidenza per 7 giorni e 7 notti. Quando mostra un documento molto bello, una lettera che lui scrive in cui racconta di perché a un certo punto ha ritenuto più giusto abbandonare la presidenza per avere un dialogo più corretto tra le parti, per mantenere un dialogo più in equilibrio tra le parti.
E allora abbiamo parlato della mostra Carlo De Carli, corollario al Politecnico di Milano in via Ampère 2, che rende omaggio a uno dei protagonisti dell'architettura e del design. Allora, un ascoltatore ci chiede di ricordare il sito del Festival Fescal, il Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina, 34esima edizione. Dovete proprio digitare Fescal, nel senso che le A sono tre a indicare i continenti, quindi Festival Cinema Africano d'Asia ed America Latina, Fescal con 3A, .org. Lì trovate tutto quello che accade. È ospitato in diverse sale milanesi da sempre. Questo da 34 anni questo festival si svolge a Milano e dunque, per sapere dove vengono proiettati i vari film, dovete necessariamente andare sul sito. E così abbiamo risposto a Roby, che chiedeva appunto questa informazione. Siamo arrivati alla fine della prima parte di Cult, ritorniamo tra poco con la seconda parte, ancora tante voci e tante notizie.
Stay. Was it cold decision that moved me away? I just want your arms to bring me closer. There is no point testing you. Both us black and blue, no escape. Come and do some harm on all your focus. All sensation. heart not stay a controlled incision. I'm unbound this way. I just want your arms to bring me closer. There is no.
Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. E adesso vi parliamo di un festival che insomma, ha una destinazione e una missione particolare. Perché parte dal concetto o dall'aggettivo, se volete, civico. È il Civic Fest 2025 che si terrà in Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli a Milano dal prossimo 25 marzo, cioè da domani, fino al 27 marzo. E quindi cittadinanza attiva, spirito critico, come sperimentarsi su questioni che riguardano la cittadinanza attiva, iniziative per i più giovani e poi anche come raccontare la politica a partire dai cittadini e dalle cittadine. Insomma, tutto il resto lo discutiamo e ce lo facciamo raccontare da Alice Giglia, ricercatrice e curatrice per il Civic Fest. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Grazie. Allora, raccontiamo intanto qual è l'obiettivo, l'intento, la missione.
Allora sì, appunto, il Civic Fest nasce in realtà da un'esperienza che da un po' di anni Fondazione Feltrinelli porta avanti, che si chiama Scuola di Cittadinanza Europea, e in cui partendo da una piattaforma digitale è cresciuto sempre di più l'interesse a incontrare i ragazzi e a raccontargli dei temi e dei messaggi che ci stanno a cuore, che accennavate anche dal vivo, quindi comunicando in maniera diretta, e l'abbiamo pensato proprio come una palestra di cittadinanza attiva. È importante l'idea di palestra perché appunto quello che ci interessa è lasciare loro degli strumenti per essere dei cittadini consapevoli, quindi a partire dalla consapevolezza della nostra storia, dei nostri diritti, di che cosa vuol dire essere cittadini, imparare a decodificare il mondo che ci circonda attraverso dei laboratori vivi di apprendimento, con delle esperienze coinvolgenti, degli incontri, delle attività che possano appunto trasmettergli tutto questo.
Allora, sì, molto chiaro, si parte ovviamente da elementi fondamentali dell'essere appunto cittadini, che si intenda cittadini di un paese o d'Europa, come giustamente ci diceva Alice Giglia, che poi le due cose non sono in contraddizione, ma non dovrebbero almeno. Cosa succederà in questa 3 giorni? Ci sono molti appuntamenti, segnaliamone qualcuno.
Sì, allora i giorni appunto hanno una chiave tematica, per cui il primo giorno staremo di più sul tema della libertà, e in questo caso la mattina appunto parleremo con i ragazzi, con le scuole, mentre la sera per tutti e 3 giorni, che poi parleranno anche di democrazia, disinformazione, cure, sostenibilità, per chi insomma orbita attorno ai ragazzi, quindi ha anche un compito chiave, per cui educatori, genitori e docenti. Tra questi appunto il primo giorno, per la sera rifletteremo su come la scuola può dare panico e quindi come gestire questo concetto di libertà nonostante le regole scolastiche, come sentirsi sia educatori sia ragazzi liberi di vivere la scuola come un posto in cui possono essere creativi e partecipi. Il secondo giorno invece parleremo ad esempio di come le piattaforme mediatiche oggi abbiano ci portino un inarrestabile flusso di informazioni e quindi diventino la principale fonte informativa, ma anche come le piattaforme possono fagocitare i ragazzi e portarle una rappresentazione del sé che può diventare problematica. E per esempio di questo ne parleremo tra gli altri con Serena Mazzini, Simone Lanza e Giovanni Bocciartieri alle 18.30. Invece appunto il terzo giorno, che è il 27 marzo, quindi questo giovedì, parleremo di cura, inteso come cura del pianeta e cura degli altri, quindi come il concetto di sostenibilità può portarci a delle nuove filiere economiche, ma anche a una transizione giusta, e quindi come il cambiamento climatico si interseca con le disuguaglianze globali e può essere letto in una chiave propositiva in cui ci permette di viverla da protagonista, a partire dall'imparare qual è la crisi. Di questo ne parleremo con Massimo Polidoro, con Andrea Vico di Italian Climate Network e con Sofia Pasotto. Quindi diciamo che questi forse sono gli appuntamenti che mi sento di segnalarvi, perché riguardano anche un po' tutti e quindi sono pensati per essere degli strumenti sia per quanto riguarda appunto i docenti, educatori, genitori, ma in realtà anche a chiunque sia interessato ai temi e vuole una chiave di lettura nuova su questi.
Allora, come sempre ci saranno anche alcune voci di Radio Popolare a moderare alcuni degli incontri, insomma siamo spesso da voi anche per partecipare attivamente alle iniziative, ma oltre alla direzione tematica e a alcuni degli incontri dei tre giorni, mi piacerebbe soffermarmi ancora su uno dei temi trasversali di Civic Fest 2025, che è quello del linguaggio, insomma più che un tema, qualcosa che riguarda tutto quello che facciamo, fondamentalmente che diciamo, vediamo o sentiamo, perché so appunto che ci sono anche dei focus per imparare a leggere e a comprendere il perché di certi linguaggi, no?
Sì, esatto, abbiamo pensato a un gioco laboratorio nella mattinata del 26 marzo, proprio appunto in cui il tema è lo sguardo plurale, quindi come la lettura, come un po' le fonti del nostro patrimonio archivistico e un po' la lettura inclusiva ci possono insegnare a interpretare i bisogni dell'altro, i punti di vista dell'altro e a crescere insieme, quindi dove appunto anche la lingua e meccanismi di lettura inclusiva, come per esempio possono essere le letture multilingue, ma anche la diversa soggettività che viene fuori a partire da come ognuno di noi legge, possono essere uno strumento tramite cui ci relazioniamo agli altri e impariamo ad essere cittadini più rispettosi, più partecipi e più consapevoli della pluralità che ci circonda.
Insomma, riuscire a distinguere, riuscire a comprendere perché certe cose vengono dette in un certo modo, proposte in una certa maniera, a partire anche appunto dai personaggi della politica e di tutti gli altri ambiti. Vogliamo aggiungere qualche cosa? Si possono prenotare gli eventi? Come bisogna fare? Diamo i riferimenti in rete?
Sì, assolutamente. Intanto appunto rispetto a quello che dicevamo prima, la sera ci accompagnerà in questo nostro percorso Sara Milanese, quindi insomma ci sarete anche voi in qualche modo, e questo tipo di appuntamenti possono essere prenotati tramite DICE. Subito dopo pranzo, appunto dalle 14 alle 15.30, sempre con DICE ci si può prenotare agli incontri rivolti solo agli adolescenti, che sono con ginecologhe, sessuologhe e psicoterapeuti, quindi un po' più di servizio, diciamo così. E invece la mattina ci si può prenotare tramite un form presente sul sito di scuola di cittadinanza europea.it ed è rivolto appunto alle scuole in quel caso, quindi ci si iscrive come classe.
Perfetto, allora i riferimenti sono appunto Civic Fest 2025, trovate tutto sul sito di Fondazione Feltrinelli, grazie ad Alice Giglia, buon festival, a risentirci.
Grazie a voi, buona giornata.
Catastrofici, da zia Giulia la domenica, pasta al forno, polpettone e baccalà. E noi maschi stravaccati sul divano, la radiolina in mano, sigarette e cinar. La tazzina consegnata da Sarina, e sul tavolo un vassoio di babà. In macchina mia madre col visone, mio padre col montone, e noi dietro a cantar. La vita è proprio una vera meraviglia, se stai con la famiglia, niente ti può accadere. Se stai sempre in famiglia, niente mai ti accadrà. Da Forgione compravamo le Stratos, calzature innovative senza lacci e con lo strap, una sosta alla pizzeria romana e magari poi per cena Sorrentino e Sasà. Il miraggio di un'edicola, una gioia oggi ridicola, topoline, figurine di Landoc. E la sera giocavamo ai soldatini, i tedeschi erano cattivi e gli americani no. La vita è proprio una vera meraviglia, se stai con la famiglia niente ti può accadere, se stai sempre in famiglia niente mai ti accadrà. Da zio Ciccio e da zia Ilde la faccenda era diversa, i cugini erano quasi tutti della nostra età, giocavamo a pallone col cuscino, due cazzate al baracchino e venditti per cantar. Anna, la cugina più bella, è volata su una stella e mai più ritornerà. Anna, eri tu la più bella, sei volata su una stella e mai più ritornerà. Ti può accadere, stai sempre in famiglia, niente mai ti accadrà.
Risas, la sua ballata Pomeriggi Catastrofici, che è tratta dal suo ultimo lavoro. Bruno Risas è stato recentemente nostro artista della settimana. Io però vi devo fare un'altra comunicazione, l'avete anche un po' sentita, pubblicizzata in questi giorni, e anche alcuni colleghi hanno rilanciato la call a voi, insomma il richiamo a voi ascoltatori e ascoltatrici per questa sera in auditorium. Il suggeritore Night Live propone un'altra delle sue ormai leggendarie serate di stand-up comedy. Ci saranno tre nuovi comedians che si sfideranno come sempre a colpi di pezzi comici. Ci sarà la musica live di Nove, un nuovo progetto musicale che scopriremo insieme. Ci sarà la Pebedda, come al solito, così potremo brindare e mangiare qualcosa insieme, perché le porte, come sempre, si aprono alle 21. Ci sarà l'occhio benevolo del Nume Tutelare, ovvero dello stand-up comedian che ho già transitato dai nostri palchi, dal nostro palco in auditorium, oppure insomma per ragioni di lunga militanza comica ha accettato insomma di supervisionare e condurre con me la serata, e quest'oggi sarà Paolo Faroni e anche lui ci regalerà un estratto dello spettacolo che tra l'altro proporrà tra breve al Teatro Gerolamo. Quindi è una serata come sempre molto vivace, la potete sentire ovviamente in diretta, anche perché chi ci ascolta alla radio può votare il comedian o la comedian che trionferà alla fine della serata, ma noi naturalmente sappiamo che voi siete indispensabili dal vivo per i comedians, che ovviamente rendono meglio quando voi siete presenti, e anche perché così possiamo fare, divertirci a fare un affettuoso applausometro. Vi aspettiamo come le altre sere in auditorium a partire dalle 21, alle 21.30 inizia la diretta, numerosi come sempre, però sarebbe meglio prenotare prenotazioni@radiopopolare.it, anche se insomma finora siamo riusciti a non lasciare fuori nessuno. Vi aspettiamo questa sera, suggeritore Night Live Comedy a partire dalle 21.
Triste, avevo aspettative basse, e se già come finisce, visto
dove si parte. Tu vorresti che la gente ti capisse, la ami come se le ricambiasse, e ci hai provato anche più volte dei gialisse, ma l'esistenza non è mai così di classe. Certi discorsi vanno presi con le pinze, oppure provocano risate grasse, e te l'aspetti ma ogni volta ti stupisce, guarda le loro facce come se non bastasse. Grazie ma no, grazie. Tanto fanno finta ma lo sanno, più profondo e meno paga quasi sempre, meglio stare in superficie, salva gente, le risposte che ti danno sembra fatte con lo stampo. Quindi metterò le mani avanti, quei passi indietro, ogni passo avanti. Dovresti andare a lavorare, non farti manganellare nelle piazze. Grazie ma no, grazie. E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse. Grazie ma no, grazie. Dovresti dare meno ascolti ai sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe. Grazie ma no, grazie. Grazie ma no, grazie ma no, grazie. Ma c'è chi non sa più come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
Oggi va così, chissà domani.
Domani, domani, domani magari riesco a capire gli esseri umani. Chi bacia sulla bocca i propri figli e c'è chi bacia sulla bocca i propri cani. E quanto va di moda il vittimismo di chi attacca ma dice che si difende. C'è chi dice non si può più dire niente, poi invece parla sempre. Ma almeno si coerente, almeno per stavolta, che c'è chi ancora ti dà corda. E c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse come se non bastasse. Grazie ma no, grazie. Dovresti andare a lavorare, non farti manganellare nelle piazze. Grazie ma no, grazie. E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse. Grazie ma no, grazie. Dovresti dare meno ascolti ai sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe. Grazie ma no, grazie.
Grazie ma no,
grazie ma no, grazie. Ma no, storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque. C'è chi annuisce tra le frasi fatte. Dice chi stupisce sempre a mani basse. Grazie ma no, grazie.
Grazie ma no.
Grazie ma no, grazie. Grazie ma no, grazie.
Willy Peyote, grazie ma no, grazie, è stato ospite degli studi di Radio Popolare non tanto tempo fa, poco dopo la partecipazione a Sanremo. Questo brano effettivamente piace molto a noi, ma so anche a molti molte di voi, e ogni tanto insomma mi fa piacere rimetterlo, anche perché insomma il suggerimento è ben accolto. Grazie ma no, grazie. Ma noi prima di lasciare spazio a Giallo Crovi, la rubrica di Giallo Noir e di tutto quello che ci sta intorno a cura di Luca Crovi, che sentirete tra breve, vorrei segnalarvi che anche questa settimana, anzi anche questo mese, il mese di marzo, una nuova tappa del nostro tour Falla con noi, che come sapete suggerisce di fare la radio con noi quando ci spostiamo dai nostri studi in via Ollearo a Milano e andiamo là dove spesso abbiamo molti ascoltatori e ascoltatrici, anche molti abbonati ed abbonate. È il caso di San Donato Milanese, dove saremo questo mercoledì dopodomani. E allora, intanto vi dico dove, anche perché poi lo sentirete ripetere, un pochino già ve l'abbiamo detto, comunque è Via della Libertà 10, dove sta la libreria Chitaxe, una libreria indipendente gestita da diversi librai, fra cui Bruna Rossi, insomma, che ci ascolta da sempre e che tra l'altro è un valido appoggio anche per conoscere e far conoscere attraverso le nostre trasmissioni tante realtà di San Donato Milanese. Avremo tanti ospiti e appunto tante trasmissioni in diretta da lì, a cominciare dalle trasmissioni del mattino, fra cui Cult, che sarà in diretta dalle 11:30 proprio dalla libreria Chitaxe di Via della Libertà. E quindi noi vi aspettiamo. Se siete di San Donato Milanese e avete voglia di venirci a trovare, come sapete siete sempre benvenuti. Le nostre trasferte per farla con noi sono pensate anche per questo, insomma, per incontrarvi, per parlare con voi, per salutarvi. Come sempre avremo con noi i biglietti dell'Operazione Primavera, ma insomma questo magari è più un dettaglio tecnico, perché se vi viene comodo venirci a trovare lì potete trovare anche quelli. Insomma, vi aspettiamo. E niente, dicevo che come tutti i lunedì abbiamo una abitudine, quella di una rubrica che è nata quest'anno anche in omaggio a Giallo Oliva, di Carlo Oliva, che non dimenticheremo mai e che quindi insieme a Luca Crovi abbiamo piacere di ricordare con Giallo Crovi. E fra poco sentirete che cosa, quale libro ha scelto per la rubrica di quest'oggi.
Cari amici di Radio Popolare, sicuramente l'anatomopatologo belga Philippe Boxhot non si sarebbe mai immaginato di vendere più di 1 milione di copie del suo primo libro, nel quale cercava di raccontare il suo mondo e la sua esperienza di medico legale. Eppure, ripensando al fatto che la sua scelta nacque da una prima chiacchierata a Lourdes con il vescovo di Liegi, forse Philippe avrebbe potuto immaginarsi di essere uno in grado di far miracoli. Una cosa è sicura, il suo libro La parola ai morti, pubblicato in Italia da Ponte alle Grazie, svela tante cose su un mondo che da tempo affascina gli spettatori, con serie come CSI, Dexter, Grey's Anatomy, Bone, ma anche che stupisce i lettori nei romanzi di Patricia Cornwell e Kathy Reichs. Se dovessi dirvi qual è stata la prima volta che io personalmente mi sono posto il problema di come potesse agire un patologo forense, me lo ricordo in maniera precisa. È successo vedendo una scena del film Coma Profondo, girato da Michael Crichton, sul soggetto di Robin Cook. Due medici stanno chiacchierando tranquillamente durante un'autopsia e uno di loro è così rilassato, ma anche così affamato, da mangiarsi un panino con la mortadella mentre l'altro sta aprendo un cadavere. Lo so, molti di noi darebbero di stomaco davanti a una scena del genere, ma come spiega bene Philippe Boxhot nel suo libro, per i medici la visione dei corpi e della morte è qualcosa di diverso, fa parte della loro professione. Non infrange nessun tabù, né provoca alcuna reazione. Il libro di Boxhot nasce dal desiderio di raccontare la vita di un medico legale attraverso i suoi 30 anni di attività. Se pensate di conoscere questa professione attraverso serie TV e romanzi polizieschi, spiega il medico belga, queste spesso sono poco realistiche. Ho scelto di presentarvi situazioni che appartengono alla pratica forense e racconterò suicidi anche di tipo fantasioso, omicidi mascherati da incidenti, accesi dibattiti in corte d'assise e alcune insolite scene legate a particolari sinistri. Ho deciso inoltre di non riportare le vicende in tono tragico. Quella del medico legale non è una professione triste, come avrete modo di leggere e di capire in questo libro. Non stupitevi quindi se ricorro all'ironia. Le circostanze di alcune morti possono essere divertenti, ma i morti in sé non lo sono affatto. Tutte le storie che Boxhot ha raccolto sono vere, nel senso che sono vere le conclusioni medico-legali, ma l'autore le ha dovute romanzare nella forma per renderle più piacevoli da leggere rispetto ai semplici racconti e resoconti forensi. Del resto, non c'è bisogno di ricorrere alla fiction, la realtà è sufficiente. e tanto selvaggia è l'immaginazione umana quando si tratta di morire, uccidere o far sparire un corpo. Per cui se avete coraggio, ma soprattutto se avete voglia di scoprire meglio il mondo della medicina legale, La parola ai morti di Philippe Boxeau, edito da Ponte alle Grazie, fa per voi. E come dice lui stesso, meglio essere preparati se la morte verrà presto o tardi a bussare alla vostra porta. Potreste anche cercare di non farvi trovare in nessun modo.
E grazie come sempre a Luca Crovi con il suo Giallo Crovi, che come tutti i lunedì ci porta nel cuore delle recenti uscite in ambito di giallo e di noir. Noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata del lunedì di Cult. Vi diamo appuntamento a domani alle 11:30, oppure ancora sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare o sul sito di Radio Popolare, dove ci trovate in podcast. Allora ricordate gli appuntamenti che vi abbiamo ricordato anche noi quest'oggi. Stasera vi aspettiamo dalle 21 in Auditorium Demetrio Stratos per il suggeritore Nightlife Comedy e un'altra serata di stand-up comedy e di musica live, mentre mercoledì, se vi viene comodo, siete di San Donato, vi fa piacere venirci a trovare, siamo alla libreria indipendente Chitaxe con tante trasmissioni che andranno in diretta da lì, ed è anche un modo per salutare voi e ringraziarvi del sostegno che spesso ci date. E a questo punto io non posso che salutarvi, le notizie delle 12:30 fra pochissimo, ci risentiamo domani se vorrete, grazie dell'ascolto per quest'oggi. By hate crime, 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 by hate crime,